Buon inizio di settimana, compatibilmente con la nottata appena trascorsa, alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci con Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per scriverci una mail durante la diretta, se ci volete scrivere in altri momenti, cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. E naturalmente ci ritroverete in podcast al termine di questa puntata, come sempre, con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Ritroviamo la classica, ritroviamo Giuseppe Califano, la rubrica del lunedì nella seconda parte. Andiamo al memoriale della Shoah per una mostra dal titolo L'amore non ha colore, una mostra fotografica che ritrae famiglie multietniche, che tra l'altro fa parte la mostra di un ciclo che il memoriale dedica a mostre contro le discriminazioni di ogni natura. E la prima parte invece della nostra trasmissione di oggi è interamente dedicata al ricordo, ma anche se volete all'eredità importante tuttora attiva di Franco Basaglia. 100 anni dalla nascita, in Italia e non solo in Italia, anche in molti altri paesi con cui che avevano scoperto e con cui Basaglia aveva avuto contatti attraverso colleghi, attraverso canali che nell'epoca in cui aveva realizzato quella liberazione impensata che poi fondò e creò le basi per dei cambiamenti radicali nella cura e nella comprensione del disagio mentale. Allora, noi ne parliamo con un ospite che prima di tutto è un amico, ma che è anche coinvolto in entrambi i progetti di cui vi parleremo, perché più tardi lo sentiremo insieme a Erika Rossi in un'intervista di Barbara Sorrentini a proposito di un documentario, e adesso lo sentiamo in diretta invece per un debutto teatrale al Teatro della Cooperativa, dove anche Renato Sarti, insomma, a Basaglia ha dedicato molti lavori anche in passato, un celebre spettacolo, Muri, tanti incontri e tante ricerche e approfondimenti. Massimo Cirri sarà in scena proprio questa settimana, a partire da quest'oggi, al Teatro della Cooperativa insieme a Peppe Dell'Acqua per uno spettacolo che si intitola Tra parentesi, e il resto del titolo lo facciamo dire a lui. Ciao Massimo, bentornato, grazie.
Bentornato, grazie, grazie, buongiorno, buongiorno. Il resto del titolo è la storia di un'impensata, di un'impensabile liberazione. La liberazione è quella, è quella chiaramente dei matti, ma è anche un po' in senso più largo la liberazione da categorie, da pratiche che mettono le persone nella, come dire, in registri troppo stretti, che siano fisici o che siano di altra classificazione. Sono già stato abbastanza confuso, io ci tenevo a partire proprio confuso, con le idee poco chiare.
No, invece tu le idee ce le hai sempre chiare, in realtà. Poi diciamo che non sempre chi parte dalla tua formazione necessariamente è facile da comprendere, però insomma, credo che la radio per te abbia fatto la differenza.
Assolutamente, assolutamente. L'oscuro passato che tu citi è che io vengo dal mondo della salute mentale, sono uno psicologo e ho lavorato per 25 anni nei servizi di salute mentale. Poi la radio mi ha salvato, la radio è un tu lo sai meglio di me, è una forma di
una salute grande
mentale.
Terapia.
Assolutamente, assolutamente, ci tiene in un circuito di comunicazione e noi sappiamo che qualsiasi questione si abbia, tanto in più una questione di salute mentale, stare in un circuito di comunicazione invece che stare chiusi, isolati, bloccati in se stessi, fa bene, dovrebbero darci dei soldi, delle farmacie a noi che facciamo la radio.
Certo, forse noi dovremmo dare dei soldi agli ascoltatori perché ci permettono di farla, insomma.
Quella è un'altra vicenda, però... un'altra vicenda molto, molto oscura.
Era una captatio benevolenze, esatto. Ricordandovi che c'è sempre l'abbonamento a Radio Popolare, naturalmente. Allora, la vera storia di un'impensabile liberazione, un personaggio, ripeto, straordinario, per motivi anche miei professionali, ho visto e ho sentito come è stato ricordato, per esempio, dalla radio svizzera e devo dire che insomma il messaggio, gli intenti, la lucidità di pensiero di Basaglia hanno superato di gran lunga i limiti e i confini d'Italia, no?
Ma assolutamente, assolutamente. Il cambiamento che ha fatto Basaglia si riverbera dappertutto. Adesso in questi anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice ai 198 paesi membri, se fate dei servizi di salute mentale, fateli molto come ha chiesto che venissero fatti Franco Basaglia con quel grande cambiamento, fateli molto come sono stati fatti a Trieste, per dire, perché sono più efficienti, perché fanno soffrire meno le persone, perché costano meno, perché sono più umani e sono più scientifici. L'abbattimento del manicomio, Basaglia quando vede un manicomio per la prima volta, c'entra il direttore, non ne ha mai visto uno, è il novembre del 61, siamo a Gorizia, perché lui è uno sconfitto, lui voleva fare la psichiatria dell'università, era a Padova alla clinica delle malattie nervose e mentali, era bravo, scriveva, studiava, però leggeva troppi libri di filosofia, era un eretico, non allineato, allora il suo professore, il barone, l'accademico Giovan Battista Belloni lo chiamava proprio così, il filosofo, e non era un complimento. E allora a un certo punto capisce, gli fanno capire che lui non potrà fare la carriera di serie A, quella della psichiatria universitaria, e gli tocca la carriera di serie B. E così va a dirigere un manicomio, e forse proprio perché è un po' disallineato, perché ha letto molto le filosofie del Novecento, molto umanamente, molto banalmente, vede quello che tutti vedevano, gli psichiatri che ci lavoravano, gli amministratori che lo gestivano, che cos'era un manicomio, le persone legate, le persone chiuse, le centinaia di persone in un reparto che vanno avanti e indietro senza nulla da fare, però dato che il filosofo riesce a vedere qualcos'altro, lui dice qui ci sono 650 internati ma non c'è nessuno, perché è sparita ogni umanità, ogni soggettività. E lì pensa una cosa che nessuno ha mai pensato prima, pensa che possa esistere una società senza manicomi, e lui il manicomio lo vuole veramente distruggere, lo scrive in un convegno per un congresso a Londra qualche anno dopo, lo vuole cambiare, mutare, umanizzare, ma per distruggerlo, e quindi poi quando ricomincia 10 anni dopo a Trieste, perché da Gorizia la politica lo caccia, e poi fa insieme a tanti altri un altro pensiero, che cosa facciamo nella città al posto del manicomio per quelli come noi che hanno un problema di salute mentale. Quindi due invenzioni nell'arco di 20 anni e tantissima capacità di visione.
Eh sì, questo sicuramente in parte il vostro racconto tuo di Peppe dell'Acqua in quello che insomma è un ibrido tra uno spettacolo, un recital, una conferenza, insomma
una
chiacchierata, esatto.
C'è molto poco di teatrale, poi
gli umani. Però insomma il teatro, essendo proprio l'incontro e lo scambio per antonomasia, per fortuna che ancora...
Esatto, cioè, conversazione è un pezzo dell'umanità. In pratica Erika Rossi, che è una bravissima regista, ha trovato dei bellissimi materiali visivi su quegli anni, e soprattutto abbiamo cercato di imbottigliare Peppe dell'Acqua. Peppe dell'Acqua è quello che ha fatto un pezzo di questa cosa, di questa storia, prenderà il posto dopo un po' di Franco Basaglia negli anni Ottanta, ed è un grande narratore naturale, perché lo è come persona e perché poi ha capito che la vita delle persone, di noi, quando stiamo male di Cotenna, la cambi se riesci a riannodare fili, se non dici quello è uno schizofrenico, ma riesci a dire che quello... che quella è una donna dell'Istria che è venuta via durante l'esodo, che i dolori, insomma. E quindi Peppe D'Acqua è un grande narratore, Erika Rossi e io l'abbiamo un po' imbottigliato, abbiamo provato a imbottigliarlo, lui si prova continuamente a uscire
come il genio della lampada, sì.
A volte sì, lo spettacolo dura 2 ore, dobbiamo pregarlo di smettere, insomma, però ci proviamo.
Allora, in realtà si tratta, e lo diciamo perché mi sembra importante, di un progetto che era nato già nel 2018, no? Quando c'è stato il quarantennale della legge Basaglia, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, non a caso, visti i luoghi dell'esperienza, o almeno della nascita dell'esperienza basagliana, e come Massimo Ciri ci raccontava, si fonda anche sulla convinzione che non solo raccontare la storia di un personaggio e insomma di un intellettuale, di un attivista, potremmo usare tante definizioni come Franco Basaglia,
brava,
sia importante mescolarlo anche con la vostra di esperienza, no? Come ricordavi, no? Nel caso di Peppe dell'Acqua, ma anche nel tuo.
Sì, credo che veramente questa è la storia di tante cose, è la storia di tutti, è la storia di una città, di Trieste, prima di Gorizia, che si è confrontata con la fatica, con il cambiamento. Per 200 anni i matti erano stati chiusi in manicomio, era un posto orrendo, ma le cose funzionavano così. Poi qualcuno comincia a dire che i matti possono stare nella città, perché nelle città si diventa matti, nelle città si ha diritto di essere curati. Quindi è un po' la storia di tutti noi che adesso, con occhio diverso, guardiamo la zia che è molto depressa, che è molto triste, che sta molto male, guardiamo il figlio di nostro cugino che è un ragazzino che sta sempre in casa e che non vuole uscire, e ci chiediamo che cosa bisogna fare, chiediamo che vengano curati bene, chiediamo che venga investito di più nella salute mentale, ma in tutta la sanità pubblica, e al tempo stesso, perché c'è stato questo cambiamento veramente radicale, veramente filosofico, guardiamo a nostra zia che è veramente molto depressa, al figlio di nostro cugino che è veramente molto stranino nelle cose comunque, però lo guardiamo con uno sguardo un po' diverso, senza metterlo dall'altra parte di un muro ideale,
su un altro pianeta, insomma, possibilmente.
Esatto, no, rimane uno di noi, perché siamo questo miscuglione di fragilità, di sofferenza, di capacità di ripresa. E quello che è stato fatto da Basaglia, quello che è stato fatto poi da Basaglia con una macchina sociale, con una visione sociale, con l'uso buono delle terapie, con l'intelligenza, con dei servizi che siano decenti, ha cambiato la visione di tutto questo. E tutto questo, quel miscuglio di sanità e di sanità di follia siamo noi. Se non mi fermi, io vado.
Lo so, no, ma però ti stavo ascoltando.
Pari,
Beh, insomma, se non ci parliamo questa volta, una volta all'anno, insomma, posso evitare di interromperti.
Nella modalità pippone, che poi.
Abbiamo, credo, anticipato, insomma, perché è bello e importante che ritorniate in scena al Teatro della Cooperativa. Un'ultima cosa. Volevo dire, in aggiunta a quello che Massimo Cirri ci ricordava, insomma, all'effetto nel nostro quotidiano di quello che Basaglia fece allora, insomma, sembrando un visionario, come sempre quelli che sono più avanti degli altri, cioè il fatto che anche in quelle fasce di popolazione dove un tempo veramente chi soffriva anche di un leggero disagio mentale veniva nascosto e possibilmente, no, zittito, adesso insomma si ammette di poter avere bisogno d'aiuto, di poter cercarlo. Il problema è che ultimamente tutte le politiche più recenti hanno ridotto le risorse, è un antico problema legato anche ad altri ambiti, ma in questo particolarmente doloroso, e quindi alla fine si ritorna, come giustamente voi osservate nelle note allo spettacolo, a una forma di manicomio come dire involontario, dato, no, dai luoghi che non ci sono, dal fatto che le diagnosi magari arrivano tardivamente perché non ci sono risorse, l'abbandono di tante persone, quindi è anche un monito, no? Lo spettacolo, il vostro lavoro per...
Sì, dici bene, è un invito a riflettere su che modello di società vogliamo, su cosa vogliamo che si investa, insomma un po' su che visione del mondo. Guarda, io ammetto senza, perdonami provocatoriamente, noi siamo a Milano, uno dei posti più ricchi d'Europa, una cosa... stanotte alle 11 di sera quanti bar ci saranno a Milano, Ira? Io non lo so, 1000, 2000, 500, non lo so, saranno alcuni bar molto belli, alcuni bar meno belli. E invece se io stanotte sto male di testa, se mio figlio ha un problema grave di salute mentale, credo che a Milano, nella città più ricca d'Europa, per lui ci sono solo 4-5 reparti psichiatrici negli ospedali che, nonostante la fatica che fanno quelli che ci lavorano, sono oggettivamente dei luoghi tristi, miseri, un po' imprigionanti. Perché non siamo riusciti a costruire a fianco di questi 500 bar, per esempio, un pezzetto di accoglienza decente per quelli di noi che stanno male una sera? Beh, prendila come provocazione e andiamo al bar.
Certo, assolutamente, nel senso che veramente hai ragione. Se rifletto a tutto quello che è aperto di sera, io di sera sono spesso in giro.
È una donna che attraversa in fiamma la notte milanese.
Esatto, in fiamma la notte milanese ormai da troppo tempo. Devo proprio dire che è un'osservazione particolarmente struggente, ecco, la definirei così. Grazie, insomma, come sempre, a Massimo Cirri. Fra un po' grazie, ti risentiamo insieme ad Erika Rossi, che firma la regia anche dello spettacolo. Massimo Cirri, Peppe Dell'Acqua, tra parentesi, la vera storia di un'impensabile liberazione. Da quest'oggi fino al 13 marzo, affrettatevi, mi sa che i biglietti sono quasi finiti, per cui prenotate Teatro della Cooperativa. Ciao, a presto, ciao Massimo.
Viva la radio, viva Basaglia.
Ciao, ciao.
Still here. Only God knows why I still hit, only God knows why. Dreams of a beach with a house behind. Deep thought on the speed of life, sun's in perfect reach each time. Then I wake up clean to a different life. And I see problems jump and hide. I can't see trapdoors in my mind. Blurry signs that I can't define, like predicting movements ahead of time. Projectiles coming from the side, projectiles coming from my life. war zone when I close my eyes. La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run, like it's just here to disown me. That's why I keep my distance, even if I miss it. Wire me the wisdom to pick up when it phones me. Take my body for a walk, call somebody just to talk. Take a mic and press record and speak.
E torniamo a sentire Massimo Cirri in una intervista insieme con Erika Rossi, che oltre a firmare la regia dello spettacolo di cui Massimo ci ha parlato un attimo fa, al Teatro della Cooperativa da oggi al 13 per 3 serate, tra parentesi in occasione del centenario che proprio oggi cade della nascita di Franco Basaglia, vi diciamo che invece in gennaio al Trieste Film Festival è stato presentato il documentario che ha raccontato la prima impresa sociale al mondo. Si chiama 50 anni di Clou, un film di Erika Rossi scritto appunto con Massimo Cirri. Il documentario ci guida attraverso gli anni della fondazione della cooperativa dei lavoratori uniti, appunto Clou, la Clou dei nostri giorni, che ne raccoglie l'eredità. Il film è la storia della prima impresa sociale italiana, probabilmente la prima al mondo, nata nella Trieste di Franco Basaglia, che è chiamato a dirigere l'ospedale psichiatrico, come ci diceva Massimo Cirri, dopo un'importante esperienza a Gorizia, che al culmine di un delicato iter burocratico con le istituzioni, con il tribunale, crea Clou, la cooperativa Lavoratori Uniti. Sentiamo allora di cosa si trattava e soprattutto sentiamo che lavoro è stato fatto per il documentario. Erika Rossi, Massimo Cirri, al microfono di Barbara Sorrentini.
Erika Rossi, parliamo di 50 anni di Clou, documentario con la regia di Erika Rossi, scritto e interpretato da Massimo Cirri. Non tutti conoscono Clou. Come nasce questa storia? Sono 50 anni, Franco Basaglia.
Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia nasce 50 anni fa e quindi il progetto dell'idea di realizzare un documentario nasce proprio a partire dalla cooperativa stessa, che vuole celebrare insomma questo cinquantennio dalla nascita e propone a me, a Massimo, di fare questo lavoro insieme. E a quel punto insomma io e Massimo abbiamo cercato di capire come ricostruire questo momento fondativo, che risale appunto al 1972, quindi sotto nell'ex manicomio di Trieste, quando Basaglia era appena arrivato da un anno e la sua visione aveva aperto le porte del manicomio, stava ridando diritti agli internati, però c'erano degli internati lavoratori che lavoratori non erano, e quindi da questo primo gruppo fondativo di internati, medici e infermieri nasce la prima idea di costituire la prima impresa cooperativa sociale al mondo, proprio in questa situazione.
Ci sono le storie di molte persone, le voci, le interviste ai fondatori, a chi aveva collaborato con Franco Basaglia. Molti parlano ovviamente di questa data 1971, che è stato l'incontro, il primo incontro. Tra l'altro sono cent'anni che è nato il centenario di Franco Basaglia, quindi aveva 50 anni, così se la matematica non ha un'opinione. Massimo, il tuo incontro con le persone, raccontaci un po' di storie delle persone che incontri nel film.
Sono storie di persone, un po' di allora quando vanno dal notaio sono 28 persone e 16 sono internati nel manicomio e fondano questa cooperativa, lo diceva Erika, e poi il notaio dice non è servito a nulla perché l'atto non può essere registrato in tribunale, perché allora era il 16 dicembre del 72, queste 16 persone non erano cittadini, erano internati, non potevano sposarsi, non potevano votare, non potevano comprare un'automobile, figurati fondare una cooperativa. E allora si mette in moto un meccanismo di cambiamento che sta dentro quella grande macchina di cambiamento. C'è un giovane presidente della provincia, il manicomio è un pezzo della provincia, si chiama Michele Zanetti, è democristiano, è lui che ha voluto Franco Basaglia, che era stato cacciato qualche anno prima dalla Democrazia Cristiana di Gorizia e poi cacciato dal Partito Comunista di Colorno, Parma, perché questa è una storia complicata, e si mette in moto un meccanismo, quindi una forzatura di Zanetti che fa una delibera della provincia, un cambiamento legislativo, qualche mese dopo la cooperativa la fondano veramente. E queste persone fragili, con la vita incasinata, cominciano a lavorare e questo meccanismo continua. nelle testimonianze di adesso ci sono delle persone con la vita un po' incasinata, un rapporto molto stretto con le sostanze, una sofferenza mentale che ti mette fuori dal mondo, e c'è questa macchina che riesce a farti stare, a farti tornare nel mondo e a ricostruire un pezzo di vita anche attraverso l'identità lavorativa, che è stipendio, ci mancherebbe, e avere soldi a fine mese, ma è anche possibilità di essere qualcos'altro, insomma, con grande. E tutto questo crediamo noi che abbia un valore politico, sociale e anche economico. Perché? Perché stare in un mondo produttivo vuol dire non stare nell'assistenza, non stare in un altro mondo. La faccio breve: c'è un lavoratore della cooperativa che si chiama Franco, l'abbiamo intervistato. Lui ci dice: io ho fatto due periodi in cooperativa, ho lavorato per un po' di tempo, poi io ho un brutto carattere, sono uno che si incazza facilmente, li ho mandati tutti in mona e poi sono tornato 10 anni dopo. Franco, lei adesso per la cooperativa si occupa di pulizia delle strade, ma che cosa ha fatto in quei 10 anni? Franco ci dice: mi sono molto dedicato alle rapine. Ecco, il fatto che Franco abbia smesso di dedicarsi alle rapine io credo che abbia un grande valore per lui, per i tabaccai di Trieste che non si trovano davanti Franco con un coltello in mano che gli dice dammi l'incasso, per gli agenti di polizia penitenziaria che non si trovano a dover gestire in carcere uno come Franco che non deve avere un buon carattere. Tutto questo ha un valore sociale, politico e anche economico, e abbiamo provato a raccontarlo. E poi il valore più alto è che Franco fa una vita che gli piace, insomma, fa il suo lavoro, è cambiato e mi sono perso.
Non importa, tanto va bene così, anche perché si passa da passato a presente in quella cooperativa. Ci sono delle immagini abbastanza sconvolgenti ma molto belle in senso cinematografico, insomma, che hanno un valore fortissimo. Qui si vedono ai tempi che furono le stanze con le persone nei letti, ingabbiati nei letti, insomma, delle immagini terribili. Da dove arrivano quelle immagini? E poi dopo, questo è il passaggio dopo, invece tornando sul lavoro, il lavoro prima era sfruttamento, parlando sempre del passato, diventava una terapia quello dello sfruttamento, e invece poi è diventata produzione vera e propria con un salario.
Per raccontare un po' cos'era il manicomio chiuso, ci sono alcuni materiali d'archivio che vengono principalmente dall'archivio del Dipartimento di Salute Mentale, perché all'epoca comunque ne furono girate tante di immagini, e credo che il frammento a cui tu ti riferisci viene da uno dei tanti reportage che la RAI fece in quegli anni, quando Basaglia iniziò, insomma, il suo percorso. Però anche altri materiali vengono da una delle produzioni che iniziò il suo lavoro proprio in quegli anni, locali, e c'erano diversi giornalisti che hanno seguito tutto il percorso, quindi c'è anche quel materiale lì.
Sì, che sembravano un po' anche dei cinegiornali, appunto, il lavoro, lo sfruttamento, questa terapia sfruttandoli.
Il materiale che descrive l'ergoterapia, invece, è un materiale pubblicitario della Chiba Gaiji del 52, in cui la casa farmaceutica promuoveva le sue terapie farmacologiche, che erano le terapie da shock in quel momento utilizzate. Per quel documento è abbastanza lungo e si vedono proprio l'esecuzione di tutte le terapie da shock, però c'è anche una parentesi su cos'era l'ergoterapia. Abbiamo visto solo quello nel film.
La scorsa settimana ho incontrato Federica Manzon, che è una scrittrice triestina, cioè ha vissuto tanto a Trieste, probabilmente la conoscete, in cui c'è una parte del suo nuovo libro Alma in cui viene raccontata la città che cura, poi di fatto la città dei matti, perché la madre era inserita in quel contesto, e dice: una cosa che mi ricordo della mia infanzia, della mia parte della vita qui, è che la città di Trieste aveva i matti in giro, li incontravi per strada, dopo ovviamente l'arrivo di Basaglia e la liberazione dei matti per la città, e lo diceva come cosa: non tutte le città e non tutti i luoghi sono abituati a questo tipo di rapporto e di relazioni che poi si creano. Ecco, raccontatecelo dal vostro punto di vista.
Eh sì, questo, credo, tu hai usato l'espressione la città che cura, credo che sia questo il nodo uno dei nodi delle cose, che non è uno slogan, ma è la capacità che si è avuta qui a Trieste, uno, di pensare che potesse esistere una città senza manicomi. Quando questa storia inizia, non a Trieste ma a Gorizia pochi anni prima, nel 61, nessuno ha mai pensato che possa esistere un mondo senza manicomi. In quel periodo in Italia ci sono 100 manicomi, più o meno, dentro ci sono 100.000 persone, e i manicomi sono uguali in tutto il mondo. Adesso avremmo detto che i manicomi sono un format, uguali in tutto il mondo.
E allora, questa era una parte della conversazione che nel gennaio scorso al Trieste Film Festival Barbara Sorrentini ha avuto con Massimo Cirri ed Erika Rossi, che sono autori, e Massimo è anche interprete, di 50 anni di Clou, il documentario dedicato alla cooperativa Lavoratori Uniti, uno dei progetti che Franco Basaglia avviò nell'ambito della sua vera e propria rivoluzione, ci tenevamo appunto a farvela ascoltare oggi che cade il centenario della sua nascita e in occasione anche del ritorno in scena al Teatro della Cooperativa di Milano dello spettacolo tra parentesi con Massimo Cirri, Peppe dell'Acqua. Pubblicità, torniamo fra poco. Control. Seconda parte di Calte, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda quest'oggi come sempre fino alle notizie delle 12.30, grazie ai molti ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno scritto a proposito dell'anniversario dei 100 anni della nascita di Franco Basaglia, a cui era dedicata tutta la nostra prima parte. Giustamente una segnalazione che non avevo ancora fatto: nell'atrio del Teatro della Cooperativa, dove va in scena lo spettacolo Tra Parentesi, di cui abbiamo parlato nella prima parte con Massimo Cirri, c'è la mostra della pittrice Pedra Zande Giacomo, che passò buona parte della sua vita in manicomio prima di Basaglia, un elemento che traspare dalle opere esposte. È insomma morta nell'83, nella sua vita tanta sofferenza come quella di molti pazienti psichiatrici, e soprattutto prima dei tempi che abbiamo in parte raccontato, e che aveva esposto anche in sedi importanti con la sua arte. Dunque, al Teatro della Cooperativa la incontrerete attraverso il suo lavoro nell'atrio, poco prima di vedere lo spettacolo, oggi, domani e dopodomani. E ora veniamo invece sempre a una mostra, ma stavolta ritorniamo al Memoriale della Shoah, dove è in corso un programma di mostre contro le discriminazioni. Si intitola L'amore non ha colore, è una serie di ritratti di famiglie multietniche in un intreccio di abbracci e di sorrisi. Il servizio di Tiziana Ricci, sentiamo.
Siede è un fotografo brasiliano, è un ritrattista, adesso vive e lavora a Milano, classe 92, ha dichiarato che è originario del Brasile, appena arrivato in Italia ha potuto constatare di persona quanto possa essere difficile integrarsi, e per questo la lotta contro il razzismo e la discriminazione è una causa da sempre che gli è molto cara. Questo è un progetto che ritrae alcune famiglie multietniche miste e ci dà una sensazione di serenità. È un'idea dell'associazione Mamme per la Pelle, che però non avevano la presunzione di educare a una cultura antirazzista, ma di suscitare la consapevolezza di storie vere dove la famiglia ha reso la diversità un valore e ha reso possibile, diciamo, un'accoglienza, diciamo così, felice. È una mostra fotografica curata da Maria Vittoria Baravelli, che abbiamo intervistato.
È una mostra contro ogni forma di discriminazione, perché l'associazione Mamme per la Pelle, fondata da Gabriella Nobile, in questi anni porta avanti delle tematiche di inclusione e cerca in un qualche modo di diffondere l'idea e la cultura che si può esistere insieme, ma è anche una questione di pazienza e sapersi aprire agli altri.
Perché mamme?
Mamme perché molte di queste fotografie, soprattutto Gabriella, essendo madre adottiva di due bambini, ha sentito su di sé il peso e la responsabilità sociale di poter lasciare una testimonianza e un mondo migliore per i propri figli, che essendo adottati sono inciampati più volte nei temi di discriminazione, di razzismo, di colore della pelle, di una politica anche che talvolta ha generato una paura in persone che magari sono originarie da luoghi lontani e però sono a tutti gli effetti, a tutti i diritti, cittadini italiani.
Senti, queste fotografie, queste immagini a me hanno ricordato un po' la pubblicità della Benetton. C'hanno questa impronta un po' pubblicitaria, poi sono tutti felici.
Sono d'accordo.
È un augurio più che una realtà.
Sono d'accordo e posso dire due cose al riguardo: che Benetton, quando fu diretto, e io trovo in maniera molto interessante, no, dal punto di vista creativo, da Toscani per molte campagne credo si avvalse anche da foto prese dalla stampa, da foto dei giornali, non solo da foto create ad hoc, dimostrando che cosa? Che nulla è più incisivo della vita vera, e qui sono rappresentate
famiglie felici, vere. Ma sono proprio così felici, sono messe in posa per essere
felici, posso dire il capolavoro di Tolstoi lo conosciamo tutti, no? E Anna Karenina diceva: tutte le famiglie felici si somigliano, tutte le famiglie infelici sono infelici a modo proprio. Credo che qui ci sia una speranza, l'idea che se tu guardi la vita sorridendo, questa forse ti ritorna un sorriso. Ogni famiglia ha una storia fatta
sono
di
famiglie miste, altre
sì, alcune adottate, immigrate, famiglie multietniche, famiglie che appunto ognuna ha una storia personale e ognuna è inciampata nel tema di qualche tristezza che può aver incontrato, una diffidenza, una difficoltà. Ecco, noi diciamo sempre che la libertà significhi non raggiungere tutti, no, qualcosa, ma avere le stesse possibilità per competere alla gara e all'inclusione. Questa mostra racconta questo sentimento, questa necessità di cultura, inteso accettare tutti e far pace con la propria storia.
Senti, tu hai curato il percorso, qual è il motivo della scelta? Per esempio, in questa parte dello spazio vediamo le foto di piccolo formato oppure sì, accostate, un po'. Di là invece ci sono gigantografie, ecco. C'è un motivo per cui hai scelto?
Sì, devo dire, a me piace sempre quando si cura una mostra, come diceva Italo Calvino per la poesia. Calvino diceva che la poesia è cercare di mettere il mare dentro un bicchiere. È possibile? No, non è possibile. Curare una mostra che sia un mondo autonomo è faticoso, ma farlo e modularlo con lo spazio può avere un senso. Semplicemente la parte del memoriale, la parte del treno, del binario 21 che corre, no, parallelo al binario,
quella
21
che più colpisce al cuore,
che più colpisce al cuore e anche al tema di una memoria veramente che ha visto un odio e il tentativo, no, di distruggere una razza. Le foto sono particolarmente grandi perché devono fungere da statue e quindi non siamo noi a guardare le foto, ma sono le foto che guardano noi ed è il presente che ti giudica.
È un po' anche come neutralizzare l'orrore del treno.
Totalmente, per dire devi ricordarti, questa cosa dovrebbe non succedere più. Poi purtroppo la storia, i giornali, quello che succede oggi nel mondo ti dimostra che non è vero, che continuano a succedere atti di violenza, di razzismo, di tentativo di ridimensionare la libertà dell'altro. La cultura è anche combattere tutto questo, partendo dall'odio, partendo dal microsegmento della società che è la famiglia.
E dunque era L'amore non ha colore, la mostra fotografica ospitata al Memoriale della Shoah di Milano fino al 7 di aprile. Poco fa abbiamo ascoltato un brano dell'artista della settimana, Nora Williams, Nora Jones, che ecco adesso forse ce la posso fare, Nora Jones, tra l'altro ascolteremo anche nelle prossime puntate, e lei l'artista della settimana a Radio Popolare, dunque grazie alla redazione musicale. E quella che abbiamo ascoltato era la traccia dal titolo I'm Awake, sono sveglia. Allora, invece adesso ascoltiamo un'altra interprete importante, l'avevamo già ritrovata la settimana scorsa, è un brano molto molto recente dal suo ultimo lavoro, Grace Cummings con Common Man. E dunque, questa era Grace Cummings, giovane ma davvero dotata, artista australiana, Common Man, questo suo brano tratto dal suo secondo album, molto recente, uscito da pochissimo. Noi parliamo sempre di musica, lo facciamo con la rubrica di musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano. Un attimo fa, mentre lo chiamavo, ci siamo detti magari un commento sull'Oscar alla migliore colonna sonora di quest'anno da un musicista e compositore. Evidentemente il commento è diverso che quello, insomma, di una vagonata di seppur competenti critici. Lo ha vinto anche in questo caso, nella messe di riconoscimenti che ha ricevuto, Ludwig Göransson per la colonna sonora di Oppenheimer. Il film che ha vinto anche il premio come miglior film, miglior regia, insomma, poi premia anche gli interpreti, eccetera. Ma visto che abbiamo dedicato un'intera nottata e diversi notiziari al tema degli Oscar, non vogliamo rientrare in tutta la congerie dei premi, ma soltanto in un ragionamento sulle colonne sonore prima di cominciare la rubrica. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, e vorrei però farti ridire il nome del, perché come lo dici tu io non sarei mai capace.
Ludwig Göransson.
Göransson, ok.
Sì, c'ha una umlaut sulla O, suppongo che si dica Gö. Però Göransson, magari no, sì, però insomma.
Allora, no, son molto, credo che sia assolutamente meritatissimo, perché il suo lavoro, a parte il film, insomma, come dicevi tu, sono tanti premi, ma la colonna sonora, sapete che in realtà la colonna sonora è di solito il compositore è tra gli autori del film, proprio a livello di diritti d'autore, certo. Viene considerato tra gli autori, quindi è assolutamente un contributo più che fondamentale.
Soprattutto all'estero, perché i compositori di colonne sonore qui da noi sono trattati piuttosto malino, ne so qualcosa, per via di amicizie e conoscenze, anche economicamente, no?
Sì, sì, è decisamente un'altra visione proprio della figura del compositore. C'è anche una cultura musicale, ahimè, diciamo sempre che non è al top in Italia, insomma un po' si vedono anche da questi aspetti, ed in effetti tantissimi film li ricordiamo a partire dalla colonna sonora, assolutamente, hanno segnato il successo. E detto questo, Göransson arriva un po' da parte che, insomma, per aver vinto un Oscar dell'84, direi che assolutamente
svedese,
arriva da tutta quella filone nordico che, da un punto di vista non solo della musica da film, ma anche la musica contemporanea, se andiamo anche proprio sul classico, credo che sia una dei luoghi in cui accadono le cose più interessanti, forse anche perché sentono un po' meno il peso della tradizione e quindi hanno questa capacità di spostarsi
più agili,
soprattutto. Sì, assolutamente agili, soprattutto hanno secondo me una capacità di sintesi di più stili da mettere insieme. La colonna sonora del film è veramente un mix di classico elettronico, assolutamente originalissimo, e dove si sente, insomma, da una parte sia il gusto elettronico, che è assolutamente modernissimo, che è di questi anni, ma anche una preparazione classica che la senti alle prime quattro battute, in assoluto. Quindi è assolutamente un Oscar che segna anche una direzione anche per le colonne sonore del futuro, in qualche modo, no? È la strada che sta nascendo e che Göransson segue, che forse è iniziato da Zimmer in qualche modo, anche se ormai Zimmer è diventato quasi, non dico già
quasi un classico,
è più un classico, e quindi lui segna sicuramente una strada ancora un po' più moderna, e che in futuro, insomma, lo terremo d'occhio, assolutamente, talentosissimo.
Lui ha lavorato tanto con il regista Ryan Coogler, no? Ha fatto per esempio la colonna sonora di Creed, la colonna sonora di Black Panther e della sua ripresa, eccetera. E con Nolan non è la prima volta che lavora, perché nel 2020 aveva fatto la colonna sonora di Tenet.
Assolutamente, assolutamente. Ma Nolan, dopo un po' di anni appunto con Zimmer, non è un caso, insomma, che arrivi sia stato il sostituto di Zimmer, che insomma non era semplice da sostituire. Mi hanno dato un film di prova, come dire, e poi
dopo probabilmente adesso non lo lascerà mai più. sì, come succede.
Come Nolan, infatti. Credo di sì. Anche vinto un Grammy, insomma, sì, negli anni scorsi, quindi il Golden Globe, quindi come dire, l'Oscar era il punto d'arrivo dopo una serie di premi, ma anche, non so, This Is America è stato un altro acclamatissimo dalla critica, anche se non aveva vinto, però insomma ha avuto anche 7 candidature ai Grammy, insomma sapete che contano anche le candidature in questo mondo, per cui
beh, ci mancherebbe, insomma.
Assolutamente.
Quindi noi abbiamo parlato degli Oscar a modo nostro e ne ringrazio molto, insomma, Giuseppe Califano, per aver ricordato chi è Ludwig Göransson, che ripeto, nato nell'84, è già uno dei compositori di punta del grande cinema, quindi congratulazioni a lui. Invece veniamo alla nostra rubrica.
Assolutamente, allora vi segnalo, ci sono veramente moltissimi concerti, a partire da questa sera c'è un ritorno, quello di Gidon Kremer con la sua cremerata baltica, arrivano le serate musicali, questa sera alle 20.45 in conservatorio con il pianista George Usokins e al vibrafono Andrei Puskarev, con un programma che io così originale non sarei riuscito a tirarlo su, perché si parte con Pelesis, che è un compositore appunto del lettone, e Page of a Biography per violino, vibrafono e archi, è dedicato a Kremer. Poi c'è il Piazzolla con le 4 stagioni Portegnas, con un arrangiamento per violino e orchestra in questo caso, e poi un certo Jancevskis, dico un certo perché lo conosco, ma sarà un grandissimo compositore, con questo Lignum per orchestra d'archi, Ocarina percussioni, e poi vanno a piazzarti lì Chopin con un concerto per pianoforte orchestra numero 2 nella versione per piano e archi, e quindi insomma questa cosa mi incuriosisce tantissimo, questo parallelo. E l'appuntamento questa sera 20.45, ma c'è un altro appuntamento per gli appassionati di elettronica imperdibile, con doppia serata, quindi c'è stasera alle 20.30 ma anche domani sera in Auditorium San Fedele, Inner Spaces, la rassegna di musica elettronica con Jeremias Profeta, di Nicolas Jarre, un artista cileno, ed è una serata molto bella, una sacra rappresentazione in 7 parti del libro del profeta Geremia, dove ci sono le lezioni delle tenebre di François Couperin, poi sequenze elettroniche con voce recitante, c'è il gruppo Ars Discantica, le voci, la Divina Armonia diretti da Lorenzo Ghielmi, insomma c'è Live Electronics, veramente a proposito di modernità, e insomma assolutamente da seguire. Mentre un po' più classico resta, anche se non tanto, mercoledì sera alle 21 siamo di nuovo in Sala Verdi per la società dei concerti con Ingolf Wunder, anche lui una figura, un fan prodigio, pianoforte, direttore d'orchestra, compositore, divulgatore, arriva alla società dei concerti, dirige l'orchestra Moderna con Mozart, il concerto K467, poi la settima di Beethoven e appunto, a proposito di modernità, una sua opera, A Dream of a Better Tomorrow, e si potrà ascoltare tutto alle 21 di mercoledì. Programmi che seguiamo sempre, quello dei pomeriggi musicali, giovedì alle 20, sabato alle 17, sul podio James Feddeck, con alcune delle prime parti dell'orchestra dei pomeriggi, tutti i fiati per la sinfonia concertante per fiati orchestra di Mozart, e poi rimaniamo nel mondo del classicismo con 2 sinfonie di Haydn, la numero 33 e la numero 94, La Sorpresa. In auditorium invece la sinfonica ci regala Amadeus, la proiezione del film ormai dell'84 a proposito di questa data che oggi ritorna, di Milos Forman, e con questa storia molto molto romanzata e storicamente non tantissimo informata ma assolutamente affascinante di Amadeus, con l'orchestra e il coro della sinfonica che ci accompagneranno nella visione del film e con la musica in diretta. Diretti sono da Ernest Fantiel e Luca Buratto sarà al pianoforte. Appuntamento venerdì alle 20, sabato e domenica alle 16. E se ho tempo vi segnalo anche le ultimissime cose.
Abbiamo 30 secondi proprio.
30 secondi, allora c'è una bellissima Villa Mirabello, una bellissima rassegna di musica da camera, secondo appuntamento Villa Mirabello Classica, giovedì 14 marzo alle 20.30, Andrea Bacchetti, pianista che conosciamo, ancora si inventa un programma divertentissimo, da Bach a Chiambretti, 4 secoli di musica in TV, quindi da un pianista comunque della lettura molto profonda, è molto curioso poter vedere dove ci porterà con il suo viaggio.
Benissimo, allora grazie davvero a Giuseppe Califano, che ritroveremo lunedì prossimo. Un saluto, a risentirci, ciao.
A presto, ciao.
Ciao, ciao. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana di Cult. Adesso le notizie di Radio Popolare, torniamo domani alle 11.30. Cercateci in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.